sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Bentrovati e buona domenica, un saluto dagli studi RWS di Firenze, sono Roberto Vacca e ancora una volta iniziamo con le note della sigla storica di Studio di X e poi Obiettivo di X, che ha visto la conduzione per 17 anni, almeno 17 anni di Roberto Scaglione, che continuiamo a ricordare nel corso delle nostre trasmissioni di queste settimane. E quest'oggi è una puntata speciale perché è stata preregistrata per motivi molto semplici di ferie, insomma, e quindi vi proponiamo un ampio spazio dedicato al meglio di RWS, non solamente dell'emittente, degli studi di Firenze, ma anche in questo caso in Sicilia. Ascolteremo un'intervista proprio a cura della redazione catanese. E prima però di lasciarvi a il meglio di Edicola RWS, voglio ricordarvi che c'è sempre la pagina Facebook Obiettivo di X, dove potrete trovare numerosi riscontri d'ascolto del programma sui 9610 kHz da Nowen con 125 kW di potenza. In questa pagina Facebook si vedono i filmati dei vari ascolti eseguiti con radio ricevitori tradizionali, apparati radio amatoriali e ricevitori autocostruiti, ovviamente molto apprezzati perché, insomma, si vede chiaramente la passione di chi li ha realizzati, spesso con tanta fantasia. Già ne abbiamo dato notizia nella scorsa trasmissione. Giorgio Mossino di DAE ci porta in giro per le fiere radioamatoriali e anche quest'oggi, il giorno in cui ascoltate questa trasmissione, 4 settembre, sarà presente alla fiera di Montichiari in provincia di Brescia e per non perdere le buone abitudini ci sarà uno spazio dove gli ascoltatori del programma potranno ritrovarsi e domenica mattina un ricevitore sarà acceso in questa occasione alle ore 11, ore locali. Dunque, in questo momento, 9 UTC sui 9610 kHz. Ne approfitto ovviamente per salutare in modo particolare quanti ci stanno seguendo proprio dalla fiera di Montichiari e tutti gli amici che hanno spesso ripetuto: vogliamo che continui una trasmissione dedicata al radioascolto e ai radioamatori. E ci proponiamo veramente nelle prossime settimane di iniziare un programma condotto da persona più competente di quanto lo sia il sottoscritto e contiamo anche sul vostro aiuto, sulla vostra collaborazione, ma ne parleremo più avanti nel corso delle prossime settimane. Ricordo che tra gli angoli espositivi, sempre a Montichiari, ci saranno i nostri amici della rivista Radio Kit, dove l'amico storico di Roberto Scaglione, Giovanni Lorenzi, diverse volte pubblica i suoi progetti. E come ricordava il nostro Roberto, con la sua tradizionale enfasi, fate un giro sulla sua pagina a www.it9tzz.it, è una pagina ricca di spunti per gli appassionati del nostro hobby. Non mi resta a questo punto che augurarvi un buon ascolto del meglio di RWS e naturalmente ci farà molto piacere conoscere i vostri rapporti di ascolto, le vostre impressioni sulle trasmissioni che ascoltate. Per questo vi ricordo la nostra mail, che è awr@hopemedia.it. Hope Media è scritto H-O-P-E, H-O-P-E sta per speranza in lingua inglese, lo ripeto, awr@hopemedia.it. Buon ascolto!
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che lei che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze alle ore 9 dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
è un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso. Ben trovato Paolo, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ovviamente partiamo dalle notizie principali. Grande spazio oggi al confronto politico, al meeting di Rimini. Vediamo il riassunto che fa Repubblica. La coalizione di centrodestra divisa sulle sanzioni alla Russia. Fanno soffrire le nostre imprese, attacca Salvini. Servono per punire l'invasione, gli risponde Tajani. E Meloni, con loro e gli altri leader sul palco del meeting di CL a Rimini, ecco, Meloni tace. La presidente di Fratelli d'Italia apre poi la campagna elettorale ad Ancona nel pomeriggio, attaccando Repubblica, dichiarandosi non pentita per aver pubblicato il video dello stupro di Piacenza. Contro di me una campagna d'odio. Mi aspetto un avviso di garanzia dai PM di Piacenza. E sul gas, le ricette di PD e Lega puntano a un tetto italiano sul prezzo, mentre Draghi si dice favorevole a un limite europeo. Ci offre questa riflessione anche uno spunto per il modo in cui viene condotta la campagna elettorale dai partiti. Abbiamo sentito appunto di questo post con lo stupro.
Mi aspetto l'avviso di garanzia.
Vabbè, un po' di vittimismo forse, o forse no. Che ne pensa Paolo Naso?
Ne pensa che appunto una campagna elettorale di bassissimo profilo politico, del tutto improvvisata, non sappiamo com'è nata questa crisi, e in un periodo nel quale diciamo l'orientamento e le preoccupazioni degli italiani non sono primariamente rivolti alla politica ma anche ad altri temi. Non penso banalmente alle vacanze per chi ha potuto farle, penso al fatto che ci sono dei problemi di ordine economico, sociale, strutturale gravissimi. Io penso alle piccole aziende che hanno delle bollette davvero pesantissime da pagare in questi mesi. Ne parlavo l'altro giorno con alcuni imprenditori nell'ambito turistico nella zona in cui vivo. Quindi davvero ci sono problemi di ordine drammatico. Di fronte a questo, una campagna così esasperata, così anche volgarizzata, con iniziative che appunto sono l'inserimento di video virali violenti, tra l'altro di dubbia legalità, nel senso che ora immagino che partirà un procedimento, però non soltanto nei confronti di Giorgia Meloni, nel senso che Giorgia Meloni quel video l'ha recuperato da altre piattaforme, evidentemente immagino che siano stati dei giornali, se non vado errato è stato Il Messaggero, quindi un giornale che ha anche una sua autorevolezza a pubblicarlo per primo.
Libero anche
Libero, però insomma vuol dire quindi anche una cosa un po' trasversale, per così dire, il che vuol dire che davvero c'è un decadimento dello stile politico e un decadimento anche dei contenuti della politica.
Questo vale trasversalmente, dire, Paolo?
Vale assolutamente trasversalmente, ognuno ci mette però quello che più ha nel suo cuore e nel suo stile, quindi diciamo una maggiore volgarità, mi permetterete l'espressione, della campagna del centrodestra si scrive in uno stile più popolare che non scopriamo ora, pensiamo ai versi di Bossi, al linguaggio di Salvini e così via, quindi non deve stupire e non deve essere questo a scandalizzarci, perché anche dall'altra parte, dalla parte del centro-sinistra, ma vorrei dire anche dalla parte del centro-destra, del Movimento 5 Stelle, c'è una rincorsa affannosa, faticosa e contraddittoria di temi affastellati. Non c'è una piattaforma chiara, lineare, si cambia idea, appunto vedi Salvini sul tema decisivo della politica internazionale, dell'atteggiamento nei confronti della Russia. Ecco, tutto questo stanca la gente, deprime la gente vuole cercare fiducia nella politica, ma quando vede delle bandieruole che a seconda del vento assumono diverso orientamento, la gente si stacca dalla politica, quindi non voglio essere un profeta facile, ma insomma il dato vero di queste elezioni, temo, sarà un drammatico astensionismo, che significa una crisi profonda della coscienza democratica italiana.
Poi continuiamo la nostra riflessione, anche perché ci sono dei sondaggi che continuano ad attribuire al centrodestra una vittoria schiacciante, ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Fabrizio De André, Il pescatore. Poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso.
E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Il pescatore Fabrizio De André su RWS. Torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso e abbiamo accennato ai sondaggi. Sondaggi che, pur con tutti, insomma, i difetti, le possibilità di sorpresa, poi con il voto reale, però ormai da mesi e mesi tutti quanti attribuiscono un vantaggio del centrodestra, direi quasi schiacciante. Ecco, la cosa che è interessante nell'ultimo articolo dedicato a questo argomento dal Corriere, quest'oggi, qual è l'impatto della polemica di giornata sui flussi elettorali? Quanto incidono gli scontri a colpi di tweet tra Letta e Meloni? Zero. Loro dicono non conta niente. Quello, l'unica cosa che conta o che potrebbe contare è l'economia.
E il fatto che ci fosse invece un cambiamento, ma i sondaggi non lo danno, di persone, di quel 45%, forse 50%, che non andrà a votare, che invece se vanno a votare cambiano.
Ecco, nei sondaggi
sarà questo l'elemento di differenziazione, l'elemento che farà davvero darà la misura della vittoria del centrodestra, che potrebbe però anche essere una vittoria limitata. Teniamo presente che ci sono anche delle contraddizioni, ne abbiamo appena parlato, non irrilevanti all'interno del centrodestra, basi popolari molto diverse. C'è una componente tradizionalmente leghista molto pragmatica che intende lavorare anche in un'atmosfera di coesione sociale e politica, altri del centrodestra invece vogliono regolare i conti e quindi vogliono prendere a picconate anche alcuni assi fondamentali della nostra struttura democratica. Penso al fatto che già si parla di presidenzialismo, quindi addirittura riforme di tipo costituzionale. Invece una componente più pragmatica dice: ma non è questo il momento, oggi pensiamo ai conti da mettere a posto, alle bollette del gas e così via. Ed è una componente molto importante questa della Lega o per esempio di Forza Italia. Quindi potrebbero esserci anche delle tensioni interne per cui il governo, il centrodestra vince le elezioni ma perde la legislatura, per così dire. È un tipico vizio della politica italiana, è già successo a ruoli invertiti in passato, governi che vincevano le elezioni poi restavano al potere 2 anni, poi si andava a un governo di coalizione, insomma diciamo quei pasticci tipici italiani che poi sono quelli che determinano anche l'impasse nel quale il paese da troppi anni si trova.
Oggi sui giornali si parla anche del sistema elettorale che non funziona, ma forse qualunque fosse il sistema elettorale, non so, che ne pensi?
No, io credo che invece il sistema elettorale abbia delle pesantissime responsabilità, se volete un'altra volta ne parliamo, dico soltanto un nome, in una fase così difficile, di così alta crisi di fiducia degli italiani nei confronti della politica, un sistema elettorale che sostanzialmente affida ai partiti il compito di selezionare la classe dirigente, quindi i membri del Parlamento, allontana dalla politica, non avvicina alla politica. Un sistema elettorale che ha privilegiato di fatto i grandi nomi della politica nazionale, togliendo invece spazio alla voce dei territori, come si ama dire, è di nuovo un sistema elettorale che allontana dalla politica. Ma una cosa la voglio dire sulla la corsa apparentemente inarrestabile del centrodestra, che ha delle ragioni profonde. Allora, in un momento di stanchezza e di crisi, gli italiani hanno mostrato di volere sempre il cambiamento, di cercare il cambiamento. Il clamoroso successo dei 5 Stelle nelle ultime elezioni è stato frutto di questo. Le vittorie del centro-sinistra in precedenza erano frutto di questo. Le vittorie del centrodestra nella sua fase, diciamo, di crescita, diciamo il centrodestra a trazione berlusconiana, erano una reazione, quindi una volontà di cambiamento. Oggi la persona che meglio interpreta e più credibilmente interpreta il cambiamento, l'idea di cambiare, un cambiamento che non ha colore, che potrebbe perfino essere in peggio, ma comunque un cambiamento, e quindi a questo cambiamento viene annessa una speranza, la persona che interpreta meglio nella scena pubblica questo cambiamento è appunto Giorgia Meloni. Questo, a mio modo di vedere, è il motivo di fondo per cui i sondaggi oggi la accreditano come nettamente, nettamente vincitrice. Ovviamente gli altri rincorrono e quindi gli altri sono costretti a ragionare di proposte più specifiche, di lanciare dei ballon de sé. Mi ricordo un intervento di Salvini: il servizio militare obbligatorio, pare che sia una cosa del tutto irrealistica anche dal punto di vista delle gerarchie militari, il ponte sullo stretto, la flat tax, cioè delle proposte, come dire, estemporanee, che però non cambiano la sostanza delle cose, perché se uno cerca un cambiamento non sta lì a guardare nel merito, ma si affida a chi sembra essere più autorevole nel creare questo scarto rispetto alla situazione esistente. Il fatto che Fratelli d'Italia non fosse nel governo Draghi, da questo punto di vista, è un propellente molto vigoroso, che spiega il vantaggio molto netto di Giorgia Meloni. In più c'è la questione del sistema elettorale, che appunto ha questi effetti, a mio modo di vedere, deleteri, per cui sono i paracondutati, i decisi dagli apparati che vanno in Parlamento. Questo a un elettorato stanco, frustrato e un po' demotivato non piace.
Il sistema elettorale, che lo ricordiamo, ha un nome e un cognome, che è Rosato, che attualmente milita in Italia Viva e quindi, insomma, area, diciamo, terzo polo centrosinistra a suo tempo, ecco, quindi
area terzo polo centrosinistra, con un problema, però un problema che va detto. Rosato non ha tirato fuori un coniglio dal cappello, ha dovuto fare un compromesso difficilissimo per eliminare una cosa di cui ci siamo scordati, però si chiamava Porcellum, e il Porcellum era evidentemente, quel nome era programmatico di un'intenzione politica connessa con quel metodo elettorale.
Va bene, allora Paolo Naso, i sondaggi dicono che nelle ultime 2 settimane veramente saranno le settimane decisive, in cui si scioglieranno un po' le riserve anche di tanti che ancora non hanno le idee chiare. Insomma, ci ritorneremo su questi temi, speriamo anche con te. Grazie davvero Paolo Naso, intanto.
Volentieri, buona
grazie,
giornata a tutti voi.
A risentirci, grazie mille.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Alleluia.
salutiamo il nuovo ospite che abbiamo a questo punto in nostra compagnia. Si tratta del professor Fulvio Ferrario, pastore Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ben trovato, professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Lunedì, nel Tempio Valdese di Torre Pellice, ci sarà una serata pubblica, un incontro sul tema pace e pacifismi in dialogo. Vari relatori previsti in questo incontro, tra cui ci sarà anche lei. È un tema questo di grandissima attualità. Ci rendiamo conto che vorremmo la pace, ma è molto complicato ad averla e ad avere una pace, tra virgolette, onorevole. Ecco, non so se possiamo definirla così. Ecco, lei che idea si è fatta e quale sarà un po' la sua proposta nell'incontro di lunedì prossimo?
Ma naturalmente io non ho una proposta.
Vabbè, certo.
È vero. Soprattutto non ho una proposta politica. Io credo che forse le chiese... Beh, le chiese si sono molto appassionate al dibattito sull'etica teologica e religiosa della pace, no? Soprattutto all'inizio della tragedia ucraina a proposito dell'invio delle armi, dividendosi come sempre direi tra coloro che dicono no, niente, nessuna arma, nessun costo, e coloro che invece sostengono la responsabilità dei cristiani, anche se necessario, di ricorrere allo strumento militare. La cosa importante però, secondo me, è che la politica di quello che pensano le chiese, alla politica di quello che pensano le chiese importa pochissimo.
Compresa la Chiesa Cattolica,
penso proprio di sì. Anzi, io pensavo alla Chiesa Cattolica, le chiese evangeliche credo che non vengano neanche prese in considerazione, non solo le nostre italiane piccolissime, ma anche il protestantesimo internazionale, a parte forse un paese come la Germania, dove ancora la Chiesa evangelica esprime una presenza sociale e politica di rilievo, anche attraverso alcune personalità, però in generale i paesi agiscono del tutto indipendentemente, senza nemmeno prendere visione del parere delle chiese, Papa compreso, appunto, come lei dice. Io credo che di questo bisogna prendere atto. I compiti principali delle chiese, a mio parere, sono due. Il primo è pregare. Lo so che non è molto politico, uno dice così, beh certo, le chiese pregano e si fa spallucce, ma fa parte della vocazione cristiana anche sopportare le spallucce. E io credo che in occasione della tragedia ucraina effettivamente questa dimensione è stata meno vistosa che in altri casi. Primo. In secondo luogo, le chiese hanno una responsabilità per quanto riguarda le emergenze umanitarie, e mi pare che su questo abbiano fatto bene, cioè abbiano reagito con prontezza e con efficienza. Ecco, questo significa rinunciare a prendere posizione nel dibattito? No, assolutamente no, purché si sappia che la nostra udienza in questa fase è ridotta.
Senta, professore, prima di entrare nel merito proprio di quello che è anche la sua opinione, il rapporto tra pace e pacifismi, però abbiamo sui giornali di oggi l'interferenza, chiamiamola così, russa, per quel che riguarda le elezioni. Abbiamo sentito esponenti importanti russi che suggeriscono agli elettori italiani, perché il segnale era quello, quando andate nelle urne, considerate questa situazione, il rapporto dell'Italia con la Russia, la guerra e la posizione stupida dei vostri governi, no? Del vostro governo. Quindi, se lo fanno i russi, non lo potrebbe, come dire, anche fare la Chiesa o le Chiese in rapporto alle prossime elezioni? Questa è una domanda. Prego.
Per essere sinceri, detta così, no. Cioè, l'ultima persona da cui io vorrei prendere esempio è Putin.
Ah beh, certo.
E anche il suo cappellano, come l'ha chiamato il Papa, Kirill. E l'ultimo paese dal quale vorrei prendere esempio è la Russia. Io credo che, allora, intanto come pastore e come membro della Chiesa, io non è che abbia molto da dire su questo, cioè le mie opinioni sono irrilevanti, sono quelle di un cittadino. Come cittadino mi viene in mente intanto una battuta di Woody Allen, che una volta disse: dimmi con chi vai e ti dirò se vengo anch'io. Cioè, le amicizie andrebbero tenute presenti. Certo, non è un criterio assoluto, però appunto, sempre Woody Allen diceva, mai entrare in una società in cui anche solo uno dei membri del consiglio di amministrazione sia soprannominato il marsigliese. Cioè, certa gente non ispira, almeno a me non ispira, primo. Secondo, ricordiamoci che il Parlamento che è stato appena sciolto era maggioranza putiniana. Cioè, questo va ricordato, nel senso che poi qualcuno ha cambiato idea strada facendo, anzi quasi tutti, sembrerebbe, però ce li ricordiamo, insomma, se sono ricordati gli ucraini in un'occasione diventata famosa.
Sì, in Polonia,
chiedo scusa. Ma poi, insomma, ci ricordiamo di come la... Ma non parlo solo, non vorrei essere equivocato, non parlo solo dello schieramento
del centro-destra, certo, anche a sinistra.
Parlo anche di altri, chiaro, evidentemente, no? Ecco, questo ce lo ricordiamo. Allora, io credo che non sarebbe male, certo, i cittadini italiani decideranno su altre cose che secondo loro toccano più immediatamente il loro quotidiano, eccetera, è sempre così. Però non sarebbe male se un minimo di memoria ci fosse,
certo,
anche su queste cose.
Allora, a proposito delle cose che contano, comunque Putin si è attribuito il merito dell'inflazione europea, diciamo, alla sua azione, ecco, quindi non è proprio irrilevante quello che succede laggiù, anche per il potere di acquisto dei nostri stipendi. Claudio Coppini, e poi dobbiamo mettere una canzone.
No, è interessante questa, oltre a tutti questi spunti che il professore ci ha dato, ma anche il fatto che la Chiesa può fare prevenzione con la preghiera, così e invece fa un bel lavoro di protezione civile quando scoppiano le guerre, perché in realtà questo poi ce lo scordiamo. Ma
però,
il lavoro grosso, certo, veramente bello, e lo vediamo a volte anche con i migranti, insomma, sono le chiese.
Certo, fanno. Però ecco, rimane sempre il solito dilemma rispetto a quello che sta succedendo. È giusto, per esempio, che il nostro paese mandi delle armi, sia coinvolto, diciamo, indirettamente? Ma ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Albino Montisci, un cantautore evangelico. Il brano ha per titolo Dimmi quando, e poi torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia, tra l'altro uno dei relatori dell'incontro che ci sarà lunedì a Torre Pellice dal titolo Pace e pacifismi in dialogo. Fra pochissimo su RWS.
E se non è ora, dimmi quando. Allontanerai pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai. E se non è ora, dimmi quando. Potrai sorridere alla vita ed amare correre via con me, ed amare correre via. Ci sei tu, sempre tu, in ogni istante della vita mia. Ci sei tu, sempre tu, in ogni istante della vita mia. Con te ce la farò, in ogni istante tu sarai con me. Ci sei tu, ce la farò in ogni istante.
Albino Montisci, dimmi quando, una riflessione di orientamento evangelico su RVS. Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che parteciperà all'incontro che si svolgerà nel Tempio di Torre Pellice, il Tempio Valdese di Torre Pellice, lunedì, sul tema pace e pacifismi in dialogo, una serata pubblica. Professore, un'anticipazione su quello che dirà in quell'occasione?
Penso che, perché forse risponderò a delle domande a quanto mi è stato detto, però presumo che cercherò di presentare, senza necessariamente prendere chissà quali posizioni da profeta quale non sono, di presentare un po' quelle che sono state le posizioni delle chiese evangeliche, delle chiese in generale nella storia, intorno ai due grandi poli, insomma, quello, chiamiamolo così per semplicità, del pacifismo assoluto e invece di quello che ritiene che gli strumenti militari facciano parte della vita di questo mondo irredento, come è stato detto.
E quindi sarà l'occasione anche per confrontarsi un po' con la propria storia. La storia valdese qual è? Diciamo, da questo punto di vista c'è anche qui un'oscillazione tra questi due poli?
Beh, i valdesi iniziano come un movimento pauperista medievale, clandestino. Con l'adesione alla riforma viene adottata la teologia della riforma e con le persecuzioni la difesa militare da parte dei valdesi diventa normale, insomma, attraverso azioni di guerriglia. Diciamo, la storia valdese come chiesa della riforma non è una storia pacifista. Negli anni recenti, diciamo, nel dopoguerra, anche la Chiesa Valdese ha partecipato ai dibattiti che si sono svolti nel protestantesimo mondiale e credo che al suo interno sussistano posizioni diverse.
E ovviamente una domanda a proposito della dottrina cattolica su questo tema: è un po' in evoluzione secondo lei oppure tutto sommato è coerente rispetto a quella che la Chiesa Cattolica pensava, che ne so, 100 anni fa, insomma?
Intanto cambia e non è una cosa banale, bisognerebbe parlarne di più, ma non bisogna su questo essere, come dire, dismissing, cioè semplicemente passare oltre. Cambia il linguaggio, cioè nel passato le chiese consideravano la guerra normale, diciamo così. Oggi anche coloro che ritengono che lo strumento militare sia indispensabile, qui non si tratta di decidere se la guerra è giusta o non è giusta, c'è e basta, ma cosa faccio una volta che c'è? Questa è la domanda. Anche tra queste naturalmente resta il fatto che la guerra è comunque una tragedia, non esiste, io questo lo sosterrei, non esiste una guerra giusta. Chi è in guerra si trova comunque in una situazione di ingiustizia, come vittima, come carnefice, non raramente le due cose insieme. E credo che la dottrina delle chiese di questo abbia tenuto conto. Il Papa ultimamente, ma in generale io direi la Chiesa Cattolica dai tempi almeno della Pacem in Terris di Giovanni XXIII, sì, fa dei proclami pacifici, spiega a tutti che la guerra è una cosa brutta e credo che trovi consenso in questo. In genere che neanche Putin immagino sostenga il contrario, cioè che la guerra in sé è bella, però mi pare che al di là di questi proclami la Chiesa Cattolica, leggevo l'altro giorno delle dichiarazioni di Parolin, che è il segretario di Stato del Vaticano, dice vabbè, certamente bisogna predicare lo stop, secondo me va predicato prima a chi aggredisce e poi a chi ha aggredito. Allora anche questo tipo di riflessione evidenzia che comunque non è possibile fare di ogni erba, questa è proprio, non si può mettere l'aggredito e l'aggressore sullo stesso piano, e questo anche lo sostengono tutti, però ha delle conseguenze, ha delle conseguenze. Insomma, quando anche il diritto penale riconosce la legittima difesa non è un omicidio, anche se magari si scappa la vittima, ma è un'altra fattispecie giuridica. Ecco, in fondo il dibattito sulla guerra, lo so che cambia molto a livello politico, questo è evidente, però il dibattito sulla guerra riflette lo stesso dilemma. Quando c'è una vittima, fosse anche l'aggressore, non è mai una buona cosa, ma non si può a nessun costo, e non ci si può richiamare a Gesù, come alcuni fanno a volte, per dire che comunque quando c'è violenza tu devi essere contro la violenza e insegnare agli altri a offrire l'altra guancia la offrila tu.
Siamo in conclusione, purtroppo, perché non abbiamo la possibilità.
Tutte le volte che sento questa affermazione, che condivido, mi viene moltissimo, mi viene in mente quando Roberto ha intervistato Giorgio Spino.
Eh sì, lo volevo citare, in effetti, una delle ultime interviste che abbiamo fatto a Giorgio Spini, forse l'abbiamo già detto anche a lei in un'altra occasione.
No.
Ok, io gli ho chiesto in maniera un po' irriverente, forse, ecco, forse non lo farei, ero molto giovane. Ma lei, che comunque è sempre stato un leader evangelico, insomma, no? Però si è trovato a combattere e quindi a fare il mestiere del soldato, no? Quando è entrato anche a Firenze con le truppe inglesi, si è fatto tutta Italia, insomma, no? E lui mi ha detto: noi eravamo credenti, ma sapevamo che stavamo peccando, però non, l'alternativa sarebbe stata peggiore.
Esatto.
E questa
esatto.
È una cosa che mi ha molto colpito.
Guardi, è molto preciso. Io non, Spini, non so se ne fosse consapevole, ma stava citando la migliore tradizione teologica recente su questo. Probabilmente lui c'era arrivato da solo, con i suoi mezzi piuttosto considerevoli, diciamo, dal punto di vista intellettuale. Esattamente così. E per questo motivo, lo so che può sembrare, di fronte alla gente che viene massacrata, le questioni di parole passano in secondo piano, ma è per quello che noi oggi non parliamo più di guerra giusta. Siamo comunque in una situazione tragica che in termini cristiani si chiama di peccato.
Grazie professore per essere stato in nostra compagnia, grazie mille, a risentirci.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Siamo già collegati con la nostra ospite Raffaella Di Marzio. Buongiorno, benvenuta Raffaella.
Buongiorno a voi e grazie di questo invito.
Allora, ti presento per quanti ci stanno ascoltando. Quindi tu sei direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza. La sigla è LIREC. Allora, ieri è stata una giornata particolare, la giornata che ricorda quelli che sono le vittime di atti di violenza a causa della religione. E quindi ci sono circa 1300 vittime di violenza, 1301 per essere precisi, vittime di violenza basata sulla religione. E voi di LIREC ve ne occupate e cercate di informare e di fare in modo di dar voce a tutte queste persone che sono vittime e che spesso appunto non possono fare. Ma prima di entrare nel dettaglio dei dati che avete raccolto, di cosa si occupa l'IREC? Quali sono gli obiettivi per cui è nata e per cui va avanti?
Dunque, questa è un'associazione che è nata proprio per ascoltare le persone, in particolare quelle che fanno parte di minoranze presenti in diversi territori, non solo l'Italia, e che sperimentano per una serie di motivi forme varie di discriminazione o addirittura persecuzione, perché la problematica relativa alla libertà religiosa noi riteniamo che sia non trattata dai media o trattata molto male, nel senso che della religione si parla solo quando si verificano episodi gravi di violenza, che purtroppo esistono, ma il mondo delle religioni e il mondo delle persone religiose è molto più ampio. Quindi la prima finalità è fare un'informazione corretta. La seconda è interpellare le istituzioni, quindi noi cerchiamo sempre di essere in dialogo con le istituzioni, non solo italiane, ma anche europee e mondiali, per avvisare, come fa qualsiasi organizzazione, la società civile è appunto esiste per questo, informare le istituzioni di quello che accade nei rispettivi paesi e verificare se quello che fanno gli stati corrisponde a quello che poi dicono le leggi internazionali, cosa che molto spesso in effetti non accade. Quindi diciamo, informazione e questa forma di attivismo è il terzo aspetto che noi trattiamo, è quello della conoscenza. Noi ci chiamiamo Centro Studi per questo e noi cerchiamo di approfondire anche la conoscenza attraverso il collegamento e la collaborazione con il mondo accademico, la conoscenza reale delle diverse organizzazioni religiose e spirituali, ma anche non religiose, agnostici, atei, che esistono sui diversi territori. Perché facciamo convegni o facciamo corsi o partecipiamo a corsi universitari, a master? Per questo motivo, perché riteniamo che la collaborazione con i media, le istituzioni e il mondo accademico sia determinante per ciò che ci interessa di più, che è prevenire i fenomeni di discriminazione. Se agiamo all'inizio, quando si comincia a verificare qualcosa di negativo, noi più facilmente evitiamo che poi si arrivi a quello che è successo in altre nazioni, dove si è arrivata alla persecuzione feroce e all'assassinio dei fedeli senza alcun motivo. Non sto parlando ovviamente dei terroristi, sto parlando di persone normali e pacifiche che vengono comunque uccise per il solo motivo che credono in una determinata religione che in quel posto del mondo è mal vista o dal governo o da qualcun altro.
Quindi già quello è come se fosse da considerare un reato, credere diventa un reato, sì. Credere a qualcosa di diverso rispetto a quello che poi è il credo comune della nazione.
Esatto, e quello è già andare contro la legge, che è una cosa assurda in realtà, ma avviene molto spesso. Quindi questi sono i nostri pilastri, ecco, i pilastri della nostra attività.
Andiamo ai dati che sono stati raccolti. Quindi si parla che nel 2022, quindi proprio in questo anno, che ancora abbiamo altri mesi, quindi già in questa parte di anno, in questi 8 mesi di questo anno, 1301 vittime di violenza basata sulla religione. Credo che sia un dato abbastanza allarmante, non è un dato da poco.
Sì, se consideriamo che stiamo parlando solo dei primi 7 mesi, e seconda cosa, stiamo parlando di un rapporto di un'importantissima organizzazione internazionale, l'USCIF, che significa The United States Commission on International Religious Freedom, che ha un database specifico, cioè ci sono proprio i nomi e i cognomi di queste persone, c'è quello che gli è successo, possono essere stati imprigionati, torturati o possono essere semplicemente spariti senza che nessuno dei loro familiari sappia dove sono, e ci sono anche le persone che sono responsabili di questi crimini di violenza, quindi sono indicati o gli stati oppure singole persone di organizzazioni private che hanno agito in questo modo. È molto importante anche la motivazione per cui si sono verificati questi atti di violenza. Quindi il rapporto dell'USCIF si basa su dati assolutamente certi. Quello di cui noi siamo certi, e anche l'USCIF è certa, che non saranno sicuramente solo 1301, perché queste sono quelle che sono arrivate con la massima assoluta certezza ai loro database. Ma tutti quegli altri che sono stati uccisi e magari seppelliti in fosse comuni, oppure sono morti nelle carceri e nessuno sa che sono morti nelle carceri, quelli l'USCIF non li può contare.
Certo. Quindi il numero lievita.
È ovvio. E queste vittime, quelle che conosciamo, provengono da 21 differenti paesi, e sappiamo anche, grazie all'USCIF, che i due paesi che hanno il tristissimo primato per queste violenze sono la Cina e la Russia, seguiti dall'Iran, l'Uzbekistan, il Pakistan, il Vietnam, l'Eritrea, e poi altri paesi che comunque hanno, nei quali si verificano atti di violenza, ma in una quantità minore. E quindi diciamo che la cosa importante che è anche da verificare, ma noi lo sappiamo perché come l'IREC noi parliamo con le persone che sono vittime, anche se non direttamente, parliamo attraverso i loro amici fedeli che si trovano in Italia.
Mm-hmm. E quindi avete modo di poi di conoscere delle storie che sono delle storie che forse sono molto lontane, distanti da quella che è il nostro vissuto italiano, no? Per quanto riguarda la violenza. Quindi ci catapultiamo in un altro, come in un altro mondo, eppure esiste nel nostro tempo. Questo è quello che a volte mi fa un po' rabbrividire. Dire io vivo in Italia e vivo queste realtà, ma ci sono nello stesso momento in cui io sto vivendo questa realtà, ci sono persone che stanno soffrendo in carcere, perseguitate o maltrattate, cose che io non posso immaginare viene vissuto da persone come me che credono, però che hanno avuto forse la sfortuna di vivere in un paese diverso. I'm free, I'm free, I'm free, I'm free, I'm free in Jesus' name. You know that I'm free, I'm free, I'm free, I'm free to live and to proclaim. When I've got a job, I've got a job inside of me, inside of me. When I'm free, I'm free, I'm free, I'm free, I'm free in Jesus' name. I'm saved by the blood of the Lamb. You know that I'm saved by the grace of the great I am. When no more is he, I'm born again. When I'm saved by the blood of the Lamb. I'm free in Jesus' name. You know that I'm free to live and to proclaim. When I've got a job inside of me. When I've got a job inside of me. When I've got a job inside of me. When I'm free in Jesus' name. Torniamo a parlare con Raffaella Di Marzio. Stiamo parlando di questi dati che sono stati pubblicati ieri, che era la giornata che ricordavo, vuole dare voce alle vittime di violenza a causa della religione e del credo. Allora Fella, ci dicevi che voi avete dati di prima mano, cioè voi non solo ci sono queste cifre che riportano che nei primi 7 mesi del 2022 ci sono circa 1301 vittime, voi avete anche testimonianze dirette di persone che vivono in Italia, che sono scappate dai loro paesi e che lì hanno lasciato una parte della loro famiglia, e questa parte della loro famiglia è perseguitata, è in carcere, comunque vive situazioni di violenza.
Sì, il problema è che per noi sembra tutto così lontano, per noi di Lirec non è per niente lontano, è vicinissimo, perché noi abbiamo anche visitato delle comunità che si trovano qui o in altre nazioni, che hanno i loro parenti a rischio di vita tutti i giorni. Faccio un esempio: la comunità degli Ahmadiyya, che è presente qui in Italia, che vengono uccisi, non dico quotidianamente o quasi, in Pakistan, e subiscono una persecuzione molto feroce. Abbiamo anche ospitato nella nostra sede i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente, che sono fuggiti dalla Cina, una chiesa cristiana, e anche loro ci hanno raccontato come gli amici della comunità Ahmadiyya musulmani, quello che vivono le loro famiglie che sono rimaste nei paesi, cioè loro ogni giorno temono che qualcuno dei loro parenti, figli, genitori possa essere preso e possa essere ucciso. E noi abbiamo parlato con loro, così come abbiamo parlato con i testimoni di Geova, i quali vivono una situazione terribile in Russia e sono stati banditi, sono stati assaliti nelle loro case, hanno subito delle violenze inaudite, persone del tutto pacifiche, accusate di essere estremisti perché leggono la Bibbia e credono che la loro interpretazione sia quella più coerente, cioè è questo il reato, no? E in effetti i reati, come dice Lushiev, questi gruppi sono la maggior parte delle motivazioni per cui vengono perseguitati, sono legate al problema della sicurezza nazionale, cioè gli stati si inventano e quindi questi sono tutti quanti terroristi e vengono accusati di attaccare la sicurezza nazionale, quindi devono essere distrutti. E ricordiamoci che la religione più perseguitata sono i musulmani, e Lushiev dice che sono il 40% di diverse estrazioni e tradizioni, e poi seguono subito i cristiani e dopo i praticanti di Falun Gong, che veramente sono delle persone che praticano questo tipo di spiritualità, ma veramente ai quali non si potrebbe mai dare del terrorista, e quindi molti di questi sono buddisti, e anche i Bai, che è una branca molto particolare dei musulmani, comunque voglio dire, tutti sono perseguitati ovunque qualcuno, uno Stato o un ente decida che si possano violare i diritti individuali e le libertà personali. Questa è la situazione. La cosa peggiore, dice Lushiev, che molte persone vengono incarcerate e neanche gli stati si preoccupano di dire quale reato hanno commesso, cioè quelli stanno dentro per 5, 6, 7 anni.
Nessuno se ne cura, quindi non c'è un interesse internazionale, anche perché queste persone vengono tutelate nei loro diritti di avere un credo diverso rispetto a quello che magari è quello ufficiale.
Sì. Oppure scompaiono, come succede in Cina. Le persone che vengono rimandate in Cina dall'Italia o dalla Germania, perché noi non accettiamo l'asilo per questi poveracci, poveretti che non vogliono tornare nel loro paese perché vengono uccisi, queste persone sono state rimandate in Cina e qualcuno è scomparso dall'aeroporto, cioè nel senso che nessuno sa, quando l'hanno presi, dove sono finiti. Questo succede quando noi rifiutiamo l'asilo a questo tipo di persone. Questo lo volevo dire perché mi sembra importante.
Quindi chi chiede asilo perché è perseguitato nel proprio paese non viene...
Non sempre, anzi, molte volte viene rifiutato.
E quindi possiamo immaginare cosa ritrova poi tornando nel paese d'origine, quale
sì,
sarà
sì.
Poi insomma il finale, no, di questa...
Sì, essendo rimpatriati, il Partito Comunista Cinese sa esattamente quando arrivano e dove, e li preleva immediatamente all'aeroporto. È questo che capita.
Certo, si parla di Cina, quindi pensiamo che sia qualcosa molto lontana da noi, no? Anche a livello proprio topico, no? della distanza. Ma in Europa come siamo messi, in Italia, magari brevemente?
Non siamo messi così, ma non siamo messi neanche bene, perché Lushief segnala anche questo, dedica un paragrafo all'intolleranza religiosa in Europa e segnala che musulmani ed ebrei hanno testimoniato in diversi paesi livelli crescenti di xenofobia e discriminazione. E facendo delle interviste a queste persone, quindi sia persone di religione ebraica sia musulmani, le comunità hanno chiesto e si sono chieste e si stanno chiedendo se davvero ancora per loro l'Europa sia un posto sicuro in cui vivere, perché temono comunque di essere in qualche modo, vengono etichettati, ma alcune volte vengono anche assaliti e diciamo incolpati, no? Di ciò che alcuni hanno fatto in nome della religione, di una religione interpretata da loro in un certo modo, vengono incolpati tutti gli altri. E Lushief dice che ci sono stati in Francia, per esempio, nel 2021, 857 atti di violenza contro i cristiani. Sto parlando della Francia.
È molto alto come numero, è molto alto.
Sì, altri atti vandalici Lushief li segnala in Germania, in Italia e in Svizzera. E soprattutto, ritorno sulla Francia, perché qualcuno crede che la Francia sia laicità, libertà, no, tutte queste belle parole. In realtà non è il paese che sembra, le leggi che hanno fatto in passato, la creazione di una missione interministeriale contro le sette e la legge recente sul separatismo che può etichettare intere comunità solo perché violerebbe la laicità dello Stato. Quindi chi viene identificato come uno che è separato, poi che vuol dire? Vuol dire io credo in qualcosa in cui la maggioranza non crede. E allora qual è il problema se io non violo le leggi? Eppure Lushief segnala questo pericolo in Francia, non in Cina.
Quindi
questo volevo sottolineare.
A noi. Allora, Raffaella, il tempo a nostra disposizione è terminato, però mi piacerebbe ritornare su questi temi,
sì,
perché sono importanti. Quindi magari se riusciamo anche la prossima settimana a fare un altro dialogo, potremo approfondire ancora questo tema che forse ai più è sconosciuto. Quindi pensare che in zone molto vicine a noi ci possono essere degli atti di violenza o comunque degli atteggiamenti, no, che mettono,
sì,
poi, che discriminano,
sì,
i credenti, questo secondo me deve essere posto in evidenza. Grazie,
sì,
ancora.
Possiamo parlare di più dell'Italia.
Perfetto, ma anche tornare sulla Francia, perché ne stavamo parlando,
sì,
anche di questa, del fatto che quando si parla, le altre religioni sono delle sette, ecco,
ecco.
Ma perché chiamarci sette, che già quando si parla, si pronuncia la parola sette, dà l'idea di qualcosa che sia nocivo, no, comunque in qualche maniera.
Esatto.
sia pericoloso, ecco. Allora, grazie Raffaella, allora
grazie,
alla prossima.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima.